And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli.
Trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
Oh, hai chiamato l'ascensore sociale? È sempre fermo a meno due, non viene su.
Eccoci qua, Alone. Oggi sei Alessandroni, Alessandrone?
Alone, Aloni.
Alone, Aloni.
Eh sì, Alone, Aloni. Non parli più?
No, sto aspettando che tu finisca il tuo
No, puoi sfumare. No,
puoi
sfumare il mio...
Vuole andare avanti.
Solo di Alone, Aloni.
Perché non si vede la televisione?
Abbiamo la Smart TV attaccata. Qualcuno voleva guardare una serie di Netflixis.
Sì, oppure lo sai cosa guardano i colleghi in questo
ormoni.
Studio.
Ormoni!
Ormoni porconi! Allora,
sì.
Eccola lì, guarda, prove generali di fumata.
Allora, vabbè, tutti i telegiornali delle All News ci scrivono dei titoli che ci fanno molto ridere. Vaticano...
Pizza!
Bravo!
Sicileo!
Praticamente ci immaginiamo questi anziani uomini vestiti da donna, secondo una visione novecentesca, sì, certo. Allora, questi anziani uomini in gonna, perché non è né da uomo né da donna.
Con dei grandi cappelli.
Con dei piccoli cappelli, perché hanno questi piccoli...
Non hanno quella testa larga.
No, hanno questi cosetti piccoli in testa, okay. Si passano il cilum.
Che si passano il cilum e fanno...
Fanno queste grandi fumate.
Pizza!
Cicileo! Eh sì.
È così, la big fumata della uedra del Vaticano. Sarà nera o sarà bianca? Sarà bianca o sarà nera? Dipende dal tipo di fumo che...
E di fazzollo anche,
certo.
Dipende dal tipo di fumo che si mette dentro.
Però non iniziano oggi a fumare, iniziano settimana prima, perché ci fanno la colla fino a settimana
adesso
prossima.
Dov'è che si va a comprare a Roma?
Credo a San Lorenzo.
Dici?
Non lo so, non conosco la piazza.
No, manco io.
E vabbè, e comunque, oltretutto, mettono anche sti comignoli illegali, perché come ben sappiamo è vietato usare le stufe in Italia.
Ma sei in Lombardia, eh?
Solo in Lombardia.
Sai che secondo me a Roma non è vietato?
Ah, tu dici? Beh, perché
non lo so.
Non le usa nessuno, perché fa caldo.
Però non le usa nessuno, un po' c'è vento a Roma, cioè non c'hanno il problema della Valpadana.
Ah, è vero.
Cioè non c'è il ristagno d'aria che c'è qua.
È vero, cioè, c'è qualche romano all'ascolto... Ovviamente speriamo di no, che ci dà delle istruzioni.
Speriamo di no perché?
No, perché
sei un Padania!
Libera!
Sei un Padania libera.
Ah, no.
È proprio il peggiore.
No, per confutare quella roba lì che sono sempre lì a non fare niente. Invece spero di no perché spero che stiano lavorando.
Capito, ma magari lavora ascoltando a noi. Magari lavora in Vaticano. Magari è uno di loro.
È uno dei...
È un signore questo. Anziano in gonna.
Il mio sosia, Marx, il cardinale Marx.
Sì, il cardinale del capitale.
Tutti dicono che è il mio sosia.
Beh, lo è.
Ma non è vero.
Ma cosa no? Allora sei tu il sosia suo, perché sicuramente è più vecchio di te.
Non lo so, è abbastanza giovane.
Non può essere, non può avere 50 anni.
Allora, il più giovane dei cardinali ne aveva 45.
Sì. Da dove arriva?
E non mi ricordo, comunque white guy, non mi ricordo da dove. Australia, Mary, non lo so. 45 anni, sì sì, il più giovane.
Madonna.
E vabbè, vogliamo fare il Toto Papa? Il Papa Toto?
Nel senso che Toto, uno che si chiama, beh, Coutinho purtroppo non può più,
non
diventarlo,
può più
diventarlo, no? I Toto, cioè il gruppo,
no,
i Toto.
No, deve essere una persona maschia.
Ah, no. Allora niente.
Purtroppo sì. Tra l'altro ho scoperto, me lo spiegava, chi è che me lo spiegava? Roberto Festa, l'altro giorno stavamo, io e Roberto Festa spesso ci troviamo a parlare di Ticket,
sì, lo,
Restaurant.
Sì, lo so, avete delle discussioni abbastanza surreali, sono molto divertenti.
E,
sì.
E l'altro giorno mi stava spiegando questa cosa del Papa, tu forse la sapevi già, che può essere chiunque, non necessariamente un prete.
È vero.
Può essere tu, posso essere... Sì. No, deve essere battezzato, io non posso,
sì,
quindi.
Sì, io sì, io posso.
Tu puoi.
Io posso.
Quindi, no, il Toto Papa nel senso, chi vorreste come Papa...
Tra le persone umane, però maschio.
Maschio, battezzato. Credo non ci sia un limite d'età.
Non credo.
Non credo.
Vediamo se c'è. Però chiedilo a ChatGPT, dai.
Ah, che è giusto.
Cioè, che è il più grande vaticanista che conosciamo, ChatGPT.
Beh, è il più grande di qualsiasi cosa. Allora, ChatGPT, ci sei?
È sempre un po' lento, eh.
Ci sei? ChatGPT, ci sei o non ci sei? Batti un colpo.
Eccomi, ci sono.
Ecco, era sotto la doccia.
Ti ascolto.
Allora, la domanda è, e se non sai rispondere sono schiaffi, la domanda è, il Papa può essere eletto una persona di qualsiasi età o deve essere un pretone?
Allora, per diventare Papa... Tecnicamente una persona deve essere maschio e battezzato, ma nella pratica viene scelto sempre un cardinale, quindi qualcuno che è già parte del collegio cardinalizio e con una certa esperienza nella Chiesa.
Quindi non c'è un'età minima. Non c'è un'età minima, quindi è un imbroglio, ci stanno prendendo in giro.
Beh, diciamo che nella pratica si segue una tradizione consolidata. I cardinali eleggono uno di loro, che di solito ha un'età avanzata e una lunga esperienza ecclesiastica. Quindi, anche se non c'è un requisito formale di età o di essere già sacerdote, nella realtà la scelta ricade sempre su una figura con un certo background. Però capisco che possa sembrare un po' restrittivo.
Tu sei cattolico?
No, non ho una religione. Sono qui per aiutarti, indipendentemente dalle tue convinzioni o dalle mie.
È ateo, c'ha il GPC, è ateo. Vabbè, abbiamo capito che può essere chiunque.
Però quindi... ci scrivono degli emuli di ChatGPT, di SMS, che dicono che deve essere anche celibe.
Deve essere anche celibe, probabilmente sì. Anche sì. Se una volta i papi
Avevano molti figli.
Avevano molti figli, sì, diciamo sì. Così.
Era più libero, un po' più sia libertario che libertina la situazione.
Completamente, anzi vorremmo che torna, cioè vorremmo, ce ne frega niente. Allora, nel mio conclave la mia fumata è sempre bianca, dice Simone, che non so cosa voglia dire. Ma è uguale, Dio smacchione, non ce la conta giusta dietro quella finta patina da mangiapreti. Ma non sono io il cardinale Max, non sono io il cardinale
Beh,
Max.
Sarebbe fantastico che fosse il tuo alter ego, eh. È un po' comunque un costume da supereroe questa tonaca, sì, cardinalizia.
È vero, sta bene anche per volare, per fare un sacco di cose. Qualcuno vota Rocco Siffredi, ma direi che...
No, è sposato.
Esatto, forse non ha le caratteristiche adatte. Allora, vabbè, oggi è venerdì, è un venerdì che ci porta a un fantastico sabato e domenica, quindi un pre-sabato, siamo vicini alla chiusura della trasmissione, quindi siamo entusiasti, mancano meno di 2 mesi ad andare in vacanza e praticamente da qui a fine giugno la nostra intenzione è fare il meno possibile.
Sì, poi la settimana prossima, siccome l'avete letto, poi mi fa molto ridere questa cosa. I nostri colleghi non hanno coraggio di dire una cosa in onda.
Ah, buona!
Esatto, che però è scritta in tutti i posti possibili del digitale di Radio Popolare.
È esattamente la stessa cosa che pensavo io quando sentivo Ira nella trasmissione di Giulia per 10 minuti fa.
Nessuno dice che c'è l'abbonaggio la settimana prossima, invece vabbè, noi sì che ce ne frega. E soprattutto lo diciamo perché noi due avremo un compito importante da portare avanti insieme a voi. Quindi state con le antenne tese, perché vogliamo partecipazione per una piccola iniziativa simpatica, niente di gravoso, anzi molto divertente, vi occuperà mezz'ora in una settimana, penso, una cosa di questo tipo.
Tipo lunedì saremo in onda alle 13.30.
Sì. Giusto. E lì vi spiegheremo tutto.
Torneremo alla vecchia fascia per farlo insieme a voi.
È un bel gioco, dai, diciamo. È un gioco, un gioco da fare con voi.
Con dei regali anche, in qualche modo.
Alla fine di tutto sì.
Sono i regali.
Sì, però dovete fare un po' come Disma, dovete tirar fuori delle cose anche dai vostri cassetti.
Sì,
E non delle cianfrusaglie, non cominciate... Guarda che mi stanno già facendo infuriare.
Ma non hanno ancora fatto niente.
Ma è meglio portarsi avanti.
Va bene, portiamoci avanti. E vogliamo parlare anche del Mega Live? No. Dopo magari.
Ma se agevoli la sigla, sì. Anche perché abbiamo trovato tutti i concorrenti.
Ce li abbiamo tutti. No, sì. Sai cosa facciamo allora? Ci ascoltiamo un bello notizie.
Ah, perfetto, perché sì, ho visto che Tony ha trovato delle cianfrusaglie anche di un certo livello.
Non quello.
Un altro.
Siamo indietro sulla produzione.
Il notiziario bello!
Notizie
buone! Una sigla ancora più bello!
Ciao a tutti da Bello Notizie speciale Papavero!
Bello!
Impressionante quanti ce ne sono!
Bello!
È meraviglioso, io non voglio più andare via da questo... Da questo prato.
Bello!
È meraviglioso, migliaia, milioni di papaveri.
Bello!
Bellissimo.
Bello!
Speciale papavero, bello papavero.
Bello!
Bellissimo papavero. Cernusco.
Avete ascoltato? Bello! Papavero!
Molto bello! Diciamo che il concetto è stato ribadito in maniera molto molto pressante.
Hai capito che era... Ma poi, secondo me c'era anche un po' di satira. Papavero.
Papavero.
Secondo me Tony sa qualcosa che noi non sappiamo.
Dici, è dentro il conclave?
Forse
è sotto la gonna di un cardinale?
Forse.
E comunque Tony è anche... smilzo, riesce a infilarsi dappertutto.
Scattaiolare. Sì. Oggi infatti sarà in diretta dalla discarica del Vaticano, ma lo sentiamo tardi. Ale, Alone, ci sei? Sei pronto?
Io ci sono, e tu?
Io certo, sono qui, che non vedo l'ora!
E tutti gli altri, le altre e l'altru?
Tutti pronti!
Ma questo allora vuol dire che noi...
Ci siamo!
Abbonaggio di primavera, dal 5 all'11 maggio.
Noi ci siamo!
E voi?
Are you ready? first night we met. That was a moment I'll never will forget. A lover was at your first sight. Wadada. You came walking through the
allora lo diciamo a Carlo e lo diciamo a tutti gli altri, Papa Nero di Pittura Fresca non lo metteremo neanche morti.
No, è sicuramente una delle grandi certezze della vita, sì. È questa.
Volete ascoltarla? Andate su un'altra emittente.
Sì, oppure compratevi il vinile, la cassetta, non
che
lo so.
Che così insomma aiutate anche i musicisti che l'hanno creata. E tra l'altro proprio questi giorni Sir Oliver Scardi, massimo rispetto per lui, era ospite da qualche parte.
Io ho letto una sua intervista.
Dove? Non mi
ricordo. Su qualche giornale grosso, credo, se mi sembra, che parlava del fatto che faceva il bidello.
No, questo lo storicamente si sa, sì, che faceva il bidello, ma poi credo che avesse smesso.
Beh, forse è andato in pensione.
Credo di sì. No, ma il problema è che è vero, ogni morte di papa
tirano fuori lui.
Sì, la SIAE li ricopre, vabbè. E oggi, oh mamma mia, c'è di nuovo lui.
Ah no, me ne ero dimenticato. Avevamo vissuto così bene. Perché venerdì scorso non aveva fatto l'interferenza al 25 aprile.
È vero, ma
allo sfruttamento, lo sfruttamento, alla violenza, ognuno reagisce come può. Noi facciamo pirateria.
No, ormai istituzionalizzata sta pirateria. Ma chi la vuoi raccontare, Radio Antonio?
Pirateria e occupazione.
Ma va, sei un borghese.
Grande Radio Antonio, ma che borghese, è un borghese illuminato lui.
Hai scuottato una ex fabbrica?
No, io veramente ho appena preso possesso del mio lussurioso castello.
Oh, davvero? E quando è che ci inviti?
Ma voi siete sempre invitati, cioè, praticamente la porta è sempre, vi do direttamente un codice per d'accesso.
Ah, perché non ha le chiavi, come tutti i ricchi c'ha il pannello con i codici.
Sì, il pannello con i codici, una crittografia impossibile da hackerare.
Esatto, adesso non è che funzioni tutto, io adesso non so se sentite il rimbombo, perché io adesso sono in sala macchine, che è l'unica stanza in cui c'è la corrente elettrica e l'acqua.
Cosa vuol dire sala macchine? Voi, lei nel suo nuovo castello, è vero che c'è un nuovo castello, ha la sala macchine, come non so, come qua in radio che abbiamo la sala server?
C'è la sala macchine perché tutta questa roba di impianti moderni funziona in realtà con una caldaia a carbone e ci sono 8 fuochisti che spalano continuamente il carbone dentro la caldaia.
Allora, Antonio, a sto punto però potresti fare una cosa che è molto più ecologica. Tanto sono schiavi comunque, e fagli girare un mulino a mano, così non produciamo CO2.
Adesso c'è un limite anche alla crudeltà, dai.
Ma si mantengono in forma, scusa.
E poi la rivoluzione industriale, la prima, a cosa è servita? Almeno è servita a qualcosa.
I veri ricchi si distinguono da questo, che sono legati alla prima rivoluzione.
Alla prima, sì.
l'unica, direi.
Sì, allora, nel Devon nel 1770, si credono. Sì.
Dickens, caldaie a carbone, fuligine. Sì.
Lei ha anche i telai, quelli con la spoletta volante, no?
Beh, certo, sì, la Jenny, sì. Allora,
qui non è capito, non è ancora tutto perfettamente collegato, e allora per fare il collegamento mi devo rintanare qui nella sala macchine, che...
Certo.
C'è un criceto che corre in una ruota e genera l'energia elettrica per questo collegamento.
Senta, lei ci ha sorpresi. Prima mentre gli ascoltatori sentivano la sigla, noi sentivamo però anche la sua voce, e a un certo punto l'abbiamo sentita dire sono incimurrito.
Cosa vuol dire?
Cosa significa sono incimurrito?
Sono incimurrito, cioè ho il raffreddore. Allora, ho una febbre da fieno, la cosa è particolarmente fastidiosa, perché cioè fieno è un po' una roba un po' popolare, proletaria. Vorrei una febbre da qualcosa di più nobile, una febbre da champagne, non lo so.
Certo.
Una febbre da tartufo, ecco.
E invece incimurrito.
E invece ho la febbre da fieno, pensa un po'.
Ma
io lo sapevo, io infatti avevo proposto al comune di radere al suolo tutti i campi circostanti e fare bei parcheggi asfaltati, però non mi hanno ascoltato e il risultato è questo.
Ci provi col campo da golf, che quello non fa venire la febbre da fieno.
Però è un casino irrigarlo in questi tempi di siccità.
È ovvio, ma i ricchi ce l'hanno sempre dell'acqua.
Sottrai dell'acqua potabile al contado?
Ma qui dietro ci sono i monti, si arriva l'acqua senza problemi.
Arriva, anche d'estate, sì. Pesante, statona.
Qui dietro c'è il Monte Piselli.
Il Monte Piselli, ma non facciamo doppi sensi.
No, è vero,
no, si chiama davvero così, io lungi da me, cioè...
Sappiamo che lei fa sempre quelle battute lì da pecorecce.
No, io sono cattolico, apostolico, battezzato, anzi tengo a dire che sono anch'io candidato.
Al papato? Al soglio? Sì?
Al soglio. Io qui ho già approntato la sala del trono.
Ma siamo per una chiesa moderna, Antonio, non siamo nel 1600.
Allora, se volete essere moderni, fatevi protestanti, queste nuove chiese scismatiche.
Come in Brasile, no? Sì.
Se uno deve essere cattolico come ci vuole. Punizioni corporali, confessioni in cui non tutti i peccati possono essere assolti.
E bastoni nodosi in testa. Senta, lei è cittadino del Lussemburgo e in Lussemburgo sappiamo che non si può conciliare il titolo di Granduca con quello di Papa, quindi lei, essendo vicino al Granduca più che al Papa, non potrà esserlo, ma lei, oltre ad essere cittadino del Lussemburgo, ci sta realizzando anche dei reportage che non le sono stati chiesti, peraltro, su giovani che vanno in giro per l'Italia e il mondo a fare Erasmus per capire quanto spendono, se tanto, poco, meno di Milano e come stanno. Oggi andiamo da Giovanni, ma chi è questo Giovanni?
Chi lo sa? Cioè, io ne ho fatte tante di queste interviste, l'età è quella che è la mia, no? Quindi i nomi, le facce, io non
so. Allora glielo diciamo noi.
Chi è? Ma chi è questo Giovanni? Ma chi l'ha chiamato?
Python, liceo Python.
Liceo Fighton.
Dai, ma non lo so, ce l'ha data lei.
Dov'è il liceo Fighton? In che città è?
Allora intendiamo, io ve l'ho data 2-3 anni fa.
Ok, sentiamola.
Sì, adesso è già preside diventato il
La può mandare in onda, sentiamo?
3, 2, 1, vai!
Il virus che non ammazza ingrassa.
Dedicata agli studenti.
Allora, io avevo già tentato una volta di illustrarvi le meravigliose proprietà del fare un periodo di studi già al liceo, all'estero, e sono recidivo oggi. Voglio di nuovo fare questa esperienza magica e ho qui con me Giovanni.
Ciao, ciao a tutti.
Dotato di corde vocali e di favella, quindi siamo già al 50% dell'opera. Che ha fatto proprio questo, ha fatto una parte del liceo all'estero. Spiegaci un po', quanti anni avevi?
Sono partito che avevo 16 anni e sono stato 9 mesi durante tutto il periodo del quarto superiore in Inghilterra.
Che liceo facevi?
Liceo scientifico.
E quindi sei andato all'estero, dove sei andato?
Sono andato in Inghilterra, nel Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Poi si chiama Paignton, che si può, diciamo, collocare in mezzo tra le città più famose vicine, sono magari Plymouth, Exeter.
Exeter, io sono stato a Exeter quando avevo più o meno io avevo 17 anni e sono stato a Exeter a imparare l'inglese. Sono stato a Exeter e sono stato a Bournemouth.
Ah sì, pure lì vicino, non ci sono mai stato.
Per cui sono tifoso del Bournemouth.
Del Bournemouth, sì. Ah, ok.
Che anni erano esattamente?
Era il 2020, sono partiti nel 2020, settembre.
Cioè l'anno del Covid.
Esatto, esatto, poco dopo.
Ma una curiosità, tu, uno che sta al liceo, come fa a sapere che c'è questa possibilità e come fa a organizzarsi? Ci pensa la scuola ve lo dice oppure... bisogna per conto proprio venirlo a sapere per caso?
Beh, diciamo che io lo sono venuto a sapere per caso. Ovviamente, come ogni bambino, mi ero incuriosito ad andare in America, no? America. Poi nel tempo mi sono ridimensionato e anzi mi sono innamorato forse di più dell'Inghilterra, quasi di quanto sei stato innamorato dell'America.
America. Dal punto di vista pratico, allora, perché... adesso io, si sa, faccio tutto questo perché voglio iscrivermi io e fare un Erasmus io per godere di tutti i privilegi dei giovani studenti fuori sede. Adesso qui però per il liceo sono un po' fuori tempo massimo, però comunque ormai siamo in ballo, balliamo, cioè cosa poi, ormai devo fare questa cosa. I costi di questa iniziativa. Tu sarai stato, eri molto giovane, ma sapevi quanto i tuoi genitori stavano spendendo?
Beh, sicuramente non mi rendevo conto come mi sarei potuto rendere conto adesso. Però...
ma delle cifre ti sono rimaste in testa?
Sì, sì, diciamo che veniva ai tempi, prima della Brexit, in Inghilterra veniva sui 10-11 mila euro l'anno, più le spese che potevi affrontare durante l'anno, quindi ovviamente mensilmente mi arrivavano dei soldi. Ecco.
E l'affitto?
No, io abitavo con una famiglia, stavo con una famiglia ospitante.
E questo devi pagarlo, cioè dovete pagarlo, devono pagarlo di tasca la famiglia?
No, è incluso, o nel programma. Nel 10-11 mila euro che costavano.
E mangiare, bere?
Mangiare era
garantito.
No, erano garantiti.
Erano garantiti. Quindi per fare un programma di 9 mesi c'erano delle spese, diciamo, di 10.000 euro che comprendevano praticamente tutto.
Tranne, almeno per me,
tranne
il volo, per esempio.
Le spese voluttuarie,
sì,
e il volo, andare e tornare, se uno poi torna.
Esatto.
Se non torna già risparmia il volo. Ma
sì,
non c'è una specie di borsa di studio?
Puoi ottenere, diciamo, delle borse di studio dall'agenzia che ne fornisce alcune. Cioè ne fornisce, almeno nel caso mio, ne forniva sulle... 2000, però è un'agenzia molto famosa italiana, quindi saranno molte le iscrizioni, ne forniva 2000 l'anno. Oppure, per esempio, io sono figlio di una dipendente pubblica e quindi i figli dei dipendenti pubblici possono soffrire di una borsa di studio, Itaca si chiama, che può coprire diverse percentuali, fasce di percentuali che comunque aiutano magari la spesa.
Adesso dovrei fare i conti, ma alla fine costa di più che l'università.
Eh sì, sì, diciamo l'università che faccio adesso sicuramente, anche perché adesso pago poco.
Non ti chiederò se c'era un budget droghe, perché...
Un budget droga, non
chiediamo.
Limitato.
Perché, sì, non sta bene. Bene, grazie, informazioni molto interessanti. Adesso... un appello a tutti i genitori: se vi avanzano 8-10 mila euro e vabbè, purtroppo è così, però sono esperienze interessanti. È un peccato che debbano costare tanto. Tu ne hai tratto il giovamento, a parte imparare la lingua?
Sì,
diciamo, ne hai tratto il giovamento?
L'anno all'estero mi ha cambiato come nessun'altra esperienza nella mia vita secondo me potrà mai fare. E senza dubbio posso dire ad oggi che sia stato l'anno più significativo, diciamo, per me.
È stato molto interessante. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. Ciao.
Signore e signori, buonanotte.
Vabbè, ci siamo liberati dell'anziano e fastidioso.
Per una settimana.
Sì, forse. Torniamo tra poco dopo il GR.
Call the motor.
Allora, call to action.
Dateci tutti i soldi.
No, un altro. Così.
Dai, quasi parte dei soldi.
Esatto. No. E nelle nostre tasche.
E dentro qua, guarda, i nostri borsellini sono spalancati e vuoti. Facciamo un travaso dentro, no? Dai vostri ai nostri.
E ricordatevi il 5 per 1000 di Radio Popolare. No, la cosa che volevo dire è che qualcuno ci segnala dei problemi sul DAB, che è il Digital Audio Broadcast. Che sì. Vuol dire la radio sul digitale.
Sì, 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 è broadcastica.
Broadcastica,
situazione,
sì. È quasi boombastica.
Qua, bravo, volevo arrivare lì, sì, sì.
È una... Radio Broadcasting. Sì. La, 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 la.
La facciamo poi, la facciamo. Cantiamo, sì.
Vabbè, se avete problemi sul DAB, scriveteci... per filo e per segno
a noi, non a noi, scusa.
Non a noi, a supporto.
Beh, non, no, poi li inondiamo di email.
digital@radiopolare.it.
No, che arrivano tutte a me. Poi digital.
Chi le scrive?
Quelli le devo girare. È il nostro reparto tecnico. Sì, supporto.
supporto@radiopolare.it.
Ma ci sono problemi sul DAB? Sì. Uno ce lo segnala.
Allora,
più di uno.
Ogni volta che cambio il logo RP con Città Futuro, boh, non sto capendo niente. Vabbè, comunque ci sono dei problemi sul DAB, fatecelo sapere.
Va bene? Ok, senza, no. Se, però mi raccomando, con moderazione, con sobrietà.
Con sobrietà.
Rimanete sulla linea del ministro Musumeci.
Sì, io appunto vorrei andare oltre quei 5 giorni che sono troppo pochi, io farei un anno di lutto e sobrietà per il Papa. E ci colleghiamo proprio con il Vaticano, con il nostro corrispondente dal conclave, Tony Gorgonzola, dalla discarica della Porta Sant'Annunziata. Buonasera.
Pronto?
Tony.
Esattamente, buonasera, buonasera, buonasera. Sto quasi prendendo l'accento romano, qui
si
proprio.
Si vede, Tony, cos'è quella cosa che c'hai in testa? Un'aureola che hai trovato nella discarica? Sei in odore di santità?
Esattamente. Io volevo un attimino vedere se chi mi vuole votare posso fare anche il Papa, Papa Tony.
Ma non è non è mica il televoto, Cioè che ti vuole votare, ma in che senso?
No, diamo il via alle votazioni.
E vai! Come l'Euro Challenge lì, come si chiama? Euro Song Contest.
Vabbè, quindi Papa Gorgonzola o Papa Tony?
Papa Tony Gorgonzola.
Papa Tony Gorgonzola primo.
Dai. Papa Tony Gorgonzola dalla discarica.
La discarica.
E niente, niente, c'era un sacco di pattume, un sacco di roba da scippare.
Cos'hai scippato?
Borsette, delle bellissime borsette, l'ho già messo nella pagina per le sfitinzie, le smalonette, chiunque vuole può andare sulla pagina a guardarle e sono già...
Cioè erano borse usate precedentemente dai vescovi che si intonavano bene con le loro gonne e quindi per le nostre dismalonette sono perfette?
Esattamente, proprio quella lì.
Allora, potete vedere sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli e poi potete scrivere a Tony Gorgonzola per averle, ma essendo tu il re della discarica, secondo me saresti un ottimo papa perché tu sei davvero a contatto con
Bravo.
La povertà.
È vero, cioè in molti, soprattutto a sinistra, si augurano una continuità con diciamo il pontificato di Bergoglio. E un Papa Gorgonzola andrebbe ben oltre,
sì.
Cioè non dall'appartamentino, ma abiterebbe in discarica.
Io piuttosto vorrei essere anche un Papa vero, Papa vero.
Certo, l'avevamo capito, sì.
Sappiamo che hai quella passione lì per l'oppio, ma vabbè, ma chiudiamo un occhio per questa volta, chiudiamo un oppio.
Con l'occhio, vabbè, esatto. Con l'oppio.
Vabbè. Chiudiamo un papocchio, sì.
Esatto.
Un papocchio.
Solo borse o anche altro?
Borse e ci sono due paia di scarpe, dopo faccio le foto e le metto sempre sulla pagina, due paia di scarpe sempre da sfitinzia, bellissime, ma rosse.
Rosse, ma le scarpe rosse sono quelle di Ratzinger.
Vero.
Dell'ex papa.
Le babbucce.
Mazzinger, come lo chiamano, no?
Mazzinger.
Ho chiamato Mazzinger, con gli occhi puoi incendiare.
Vabbè, scarpe, ma che tipo di scarpe? Ballerine, tacco 12?
No, tacco, sì, no, 12 no, ma sarà 8, bellissime.
È una roba un po' fetish o più regolare?
Rosse però, insomma.
L'unico fetish che sono quelle rosse, ma sono belle. Okay. L'altro invece è un po' altino, un po' stivalettino, alto. Belle, ma proprio belle, ma di lussissimo, marca Zaria. Zaria.
Ok, va bene. Sì. E tutto questo è sul sito, sulla pagina di Facebook di Poveri Mavelli, quindi è prenotabile.
Le borse sono già citate.
Bene. Già andate, ok.
Sì, le scarpe le vado a prendere. Se nessuno le prende le scarpe, poi farò un'installazione contro i femminicidi, quelle cose.
Vabbè, scarpe rosse potrebbero funzionare, in effetti, è vero. È vero.
Sì, perché voglio fare un'altra installazione con la panchina, voglio fare la panchina e sotto mettere una piastrella con sopra attaccate le
Tony, ma senti, facciamo così, sfitinze l'ascolto. Cioè, non prenotate le scarpe che potrebbero diventare un'installazione per un argomento molto importante. Cioè, io lascerei il materiale all'artista Gorgonzola per fare l'installazione.
Dai, un paio lo possono prendere, io ne metto.
Vediamo come va, dai. Senti, un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare. Segnaliamo a te, ma tu lo sai già, lo segnaliamo agli ascoltatori, che tu sarai uno dei grandi protagonisti del
Mega Live Big Quiz Freak Show.
Sono già impaurito.
Per l'8 giugno.
Vabbè, 8 giugno, ex Paolo Pini, festa di Radio Popolare, ore 18, palco Barlume. Già sappiamo tutto.
Quindi Tony, preparati, ciao.
Ci vediamo lì, ciao, una persona.
Ciao Tony. Beh, ci vediamo lì, sì, ma ci sentiamo anche prima, non è che non credere.
E Tony sarà protagonista solo grazie all'intervento di un altro nostro grande collaboratore, sì. Massi L'Aggiustatutto. Buonasera,
ecco, bentornato Massi.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Ciao.
Allora, lui abbiamo chiesto un lavoro mostruoso.
Sì, ma un lavoro forse infattibile, perché l'abbiamo solo pensato, ma magari non è fattibile.
No,
cioè...
ha detto di sì.
Ah, è fattibile? Beh, allora ok.
Ma lo guardiamo, ma diciamo che c'è un motto tra me e i miei figli: va o non va, lo facciamo andare.
Fantastico.
Una volta che hai capito cosa devi fare, come deve funzionare in un modo o nell'altro.
Dice, diamo un indizio agli ascoltatori: dobbiamo costruire con due grosse bobine tiracavi di legno, una sarà in verticale, una sarà in orizzontale, la bobina di sotto ruotando dovrà far ruotare quella di sopra.
E sarà la nuova ruota della fortuna.
Che cazzo, abbiamo detto tutto alla fine.
Sì, l'abbiamo detto, chi se ne frega. Vabbè.
E quindi c'è grande aspettativa da parte nostra.
Enorme.
Massi, sì. Grande. E vabbè, ma oggi siamo qui per rispondere a un po' di domande che sono arrivate... Esatto. Per le tue risposte, ovviamente. Allora, partiamo con la domanda. Facciamo risparmiare i nostri ascoltatori sulle piccole riparazioni casalinghe con il tuo supporto. La prima domanda è: ciao, ho una parete esterna proprio vicino al marciapiede che sta iniziando a gonfiarsi, come se qualcosa la stesse spingendo da dentro.
È l'entusiasmo.
Oppure quel mostro... di Stranger Things.
Sì, è vero, il Demogorgone.
Del Tony Gorgone. Allora, da dentro, è umido, si vede, prima che diventi un disastro, tipo crepe, muffa, pensavo, c'è qualche metodo furbo per asciugarla e proteggerla senza fare lavori troppo grossi?
Allora, no, la prima risposta.
Aiaiaia.
Lì abbiamo una risalita di umidità, l'acqua è incomprimibile. E sostanzialmente cosa succede in questi casi? Ci sono dei materiali utilizzati nella muratura che sono igroscopici, ovvero assorbono l'acqua e cambiano di volume. Quindi immaginiamo questi piccoli granelli che cambiano leggermente di volume, si gonfiano, spingono e la parete scoppia, si rompe, fa delle crepe, delle bolle. In questo caso l'unica soluzione, cioè sono diverse, diciamo la più semplice, quella più fattibile, è quella di scrostare rasatura in tonaco, e rifarla, ma con dei materiali che non siano igroscopici, ovvero che siano in grado di far passare l'acqua, come se fosse, immaginiamo, una polvere di vetro, non si gonfierebbe mai con l'acqua, l'acqua passerebbe, evaporerebbe e la parete non scoppierebbe più. Quindi bisogna trovare la malta per l'intonaco, che sia di umidificante o un prodotto, per esempio a base di quarzo, e idem per la rasatura. Quello che potrà succedere in futuro, ed è facilmente poi ripristinabile ogni tot anni, è quello che la pittura che poi venga usata, l'idropittura, si gonfi, faccia delle bollicine, se non è altamente traspirante, però quella a quel punto poi diventa negli anni facile da ripristinare. Ma questa è l'unica soluzione per risolvere.
Ok, ok.
Scusami, quante stelle diamo qui? Altissimo, il lavoro deve fare un professionista. Cioè non è che te lo fai
allora,
a casa,
Se uno sa fare un po' di muratura, non ha bisogno di farlo perfetto e bello, potrebbe farselo da solo, dipende dalla posizione. La cosa è che per farlo bene dovrebbe partire da terra e salire di almeno 50 centimetri oltre dove è arrivata adesso l'umidità. Dico un'altra cosa, tanti pensano, lo copro con delle pietre, con delle beole, con delle piastrelle. Succede semplicemente che dopo non molto tempo l'umidità supera quella parte dove non riesce a uscire, va più in alto ed esce più in alto, perché, ripeto, l'acqua non la possiamo fermare.
Ok, e quindi 4 stelle diamo di difficoltà?
Qua direi di sì, ci vogliono un po' di attrezzi, un po' di manualità.
Altra domanda, quando accendo il ventilatore a soffitto in camera...
E oggi fa caldo, è 29 gradi.
Sì, e metto la velocità alta, sembra di stare su una giostra del Luna Park, traballa tutto. Cosa dici, potrebbe bastare stringere due viti o c'è il rischio che mi caschi in testa e sarebbe meglio smontarlo e fissarlo da capo?
Allora, lì dipende molto dal ventilatore, quindi potrebbe essere successo, sì, che sia un po' lasciato andare il supporto dove è avvitato al plafone, oppure quel tipo di ventilatore alla massima velocità comunque oscilla e fa rumore. E lì dipende proprio dalla qualità del pezzo o da come è stato montato.
Ma senti, ma i ventilatori...
Fare in quel caso.
Ok, ci sono un ventilatore bello, insomma, quanto costa? 500 euro?
No, io penso che sotto i 100 euro ne compri uno buono.
Ma uno buono che non piazzi sopra il letto e non ti fa a fette mentre dormi, diciamo.
Fa rumore.
E sì. Che non fa rumore.
Una volta, scusate ragazzi, questa è bellissima, c'era questo, dovevo montare questo ventilatore a pale e sulla confezione c'era silenziosissimo. E lo montiamo, posso provarlo, accende e c'erano le due catenine per accendere il ventilatore o accendere e spegnere la luce, fatte in metallo, che andavano sulla palla centrale del ventilatore e sembrava la campana del treno del passaggio a livello quando io ho iniziato a ridere, non uscivo più. Alla fine l'abbiamo cambiata con due cordicelle
ed era effettivamente silenzioso.
Senti, ma io ho vissuto con il ventilatore a soffitto per quasi 10 anni e non è proprio comodo. Cioè ti si blocca tutto il corpo d'estate. È vero che io ero sul soppalco, quindi ce l'avevo
a pochi centimetri
da me.
Ma ti affettava, però, cioè ti decapitava se ti
dovevi
alzavi
stare
su.
Attento.
Lì non è carino. Però io penso sia una buona soluzione rispetto al ventilatore, perché l'aria muove semplicemente l'aria dall'alto al basso. E tra l'altro si può usare anche in inverno su case molto alte, perché molti ventilatori moderni hanno la possibilità di lavorare al contrario. E quindi lentamente buttare giù il calore che si accumula in alto e rimetterlo in basso e quindi avere un risparmio energetico. Io penso sia una buona soluzione al condizionatore, se non ci sono soluzioni veramente estreme.
Allora, oppure sei d'inverno, sì, in una casa tipo quelle con la stufa o col camino, ma case magari non in città, chiaramente.
Sì. Muove l'aria da sopra sotto, ci sono quelli che fanno questo lavoro comunque, che lavorano al contrario, quindi praticamente spinge l'aria verso l'alto invece che verso il basso e butta giù di nuovo il calore accumulato in alto.
Allora, una domanda invece, andiamo alla terza domanda di oggi. È spuntata una macchia giallastra sul soffitto del bagno. Potrebbe essere un'apparizione mariana.
O piscia.
Proprio sopra la doccia. Secondo te, come faccio a capire se è solo umidità da condensa o se c'è una perdita da qualche tubo o dal piano superiore, non vorrei buttare via tempo a tinteggiare se poi si ripresenta.
Allora, un po' di cose. Intanto è una macchia gialla, quindi è di sicuro una perdita d'acqua.
Ok.
Ora c'è da capire se questa perdita è stata una cosa momentanea, nel senso che magari ha allagato un po' per sbaglio il bagno e quindi da sotto il piatto doccia, da qualche punto, da una crepa è passata dell'acqua, oppure qualcosa di continuativo. Se non sta gocciolando, è molto probabile che sia una perdita da uno scarico, quindi non continua, magari quando usa la doccia anche la signora o il signore di sopra. E come fare a capire se sta crescendo? Bisognerebbe andare sulla macchia gialla con una matita a disegnarne il perimetro.
Ah.
A quel punto vediamo se nei giorni o nel mese successivo cresce o non cresce, perché a volte non si riesce a distinguere bene. In ogni caso, il fatto che sia una macchia gialla è comunque non è umidità o muffa della casa, ma viene da sopra, è una perdita d'acqua. Questo è un elemento che ci fa capire al 100% che è una perdita d'acqua.
Ma come fa a non crescere, scusami? Nel senso, se c'è una perdita, per forza cresce o no?
Se c'è.
Può non crescere perché è stata una cosa unica, nel senso che veramente magari ha bagnato, gli si è rovesciato un secchio d'acqua in bagno ed è passata dell'acqua ed è ferma.
Ah, può succedere? Invece,
Può
succedere, oppure capita che si... Guarda, tante volte capita che ha fatto l'ultima doccia, se ne sono andati in vacanza, non la vedi muovere per un mese, le persone rientrano, la casa è rimasta vuota e incomincia a uscire umidità. In ogni caso, se è piccola o è una perdita molto piccola, quindi c'è qualche problema nello scarico, la doccia sopra, che è probabile che sia nella stessa posizione, ma in questo caso deve comunque chiamare l'amministratore del condominio e far intervenire i muratori. Anche qui poi dipende cosa copre l'assicurazione condominiale. L'assicurazione condominiale per i danni d'acqua in questi casi copre o solo le parti condominiali, quindi in questo caso se l'ha aperta forse dalla braga sotto il WC centrale fino a dove, quindi praticamente fino a dove arriva la braga condominiale sarebbe coperto, o altrimenti è la signora sopra che deve chiamare e risolvere il problema privatamente.
Ma quando lavi i pavimenti non passa l'acqua sotto allora, scusa?
No, ne abbiamo già parlato, Dismo.
Ah, ne abbiamo già parlato.
Sì.
No, perché io non li lavo mai. Ah, già, te l'avevo detto.
Sì, era per cui non avevamo capito tutto, bene, non c'era bisogno che lo dicessi.
Allora, vai te, allora.
Vado,
ah, no, le stelle, quando abbiamo chiesto, queste quante stelle? Una stella.
Dai.
Qui siamo per l'intervento 5 stelle.
Ah, intervento, certo. Beh, perché è vasto, sì.
Ecco, se vogliamo un'altra cosa. Quando si va a ridipingere quelle macchie gialle, non basta una semplice idropittura, vanno prima trattate. E per trattarle basta uno smalto, vendono le bombolette coprimacchia, comunque uno smalto che sia solvente. Perché quelle macchie hanno delle molecole chimiche che vengono dalla muratura, e se anche continui a ridargli bianco, la macchia gialla esce sempre fuori. Quindi trattiamola prima con una vernice solvente, che asciuga molto veloce, e dopo possiamo pitturarli sopra.
Molto bene, allora andiamo avanti. Problemino in cucina: la porta del forno rimane leggermente aperta e non fa più tenuta. Cucinare sta diventando un terno all'otto. Pensi che si possa sistemare magari cambiando solo la guarnizione o i cardini, o questi sono dei sintomi devastanti che vogliono dire cambia tutto il forno e forse addirittura la cucina, per non poi arrivare al trasloco?
Allora, partiamo da una cosa. Intanto mi occupo di ristrutturazioni e non di elettrodomestici, ma come sapete provo a aggiustare un po' di cose.
Sei aggiusta tutto.
Allora, mi è capitato di cambiare una guarnizione di un forno, e cambiare la guarnizione in sé è molto semplice perché ha quattro inserti di ferro che vanno a inserirsi negli angoli come delle lamelle, e quindi togliere e rimettere la nuova è molto semplice. Quello che è difficile è andare a beccare esattamente la sua. Dobbiamo prendere il codice del forno, il modello, la marca, e andare a cercare esattamente quella sua guarnizione esatta. Il fatto che il problema possa venire dalla guarnizione perché non si chiuda dovrebbe vedersi a vista la guarnizione deformata. Che vadano invece a essere le cerniere della porta, penso possa diventare un po' più complicato aggiustarle, anche perché è difficile arrivarci, bisogna tirare fuori il forno, smontare i pannelli esterni e andare a vedere se fosse il problema. Però qui dovrebbe capire innanzitutto se il movimento che fa lo sportello nel chiudersi è regolare, ma non chiude bene, e a vista guardare se la guarnizione è danneggiata o no. Diciamo, cambiare la guarnizione in sé non è difficile, è difficile beccare il modello esatto.
Allora, arriva un suggerimento anche da un nostro ascoltatore rispetto alla domanda precedente, che dice: per le raschiature fai da te, usate le mascherine Pro. Io ho raschiato una parete con la mascherina chirurgica, ho respirato tanta di quella merda che era meglio non farlo. Quindi confermi, bisogna usare delle mascherine di qualche, insomma, un po' importanti per
almeno
fare...
FP2, ecco, almeno FP2. Polvere.
Siamo tutti esperti di mascherine dopo il pandemic che abbiamo ben conosciuto.
Vabbè. Sì. Ci avanzano delle domande, esatto. Risponderemo la prossima volta.
Ciao Massi, grazie.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Se volete fare dei lavori e non siete troppo sicuri, volete una consulenza volante di Massi, scriveteci a poverimabelli@radiopopolare.it.
Diamo la linea a Ester, torniamo lunedì e vi ricordiamo anche che il 13, 14, 20 e 21 maggio. 13, 14, 20, 21 maggio, Poveri Mabelli sarà in trasferta in 4 centri sociali, rispettivamente Cox 18, Leoncavallo, ZAM e Cantiere, e il 23 maggio saremo al Circolo Arci Mirabello di Cantù.
Esatto, a presentare Piantagioni, il fumettone.
Nei centri sociali invece a dare tutto il nostro supporto a chi lotta giorno dopo giorno negli spazi di libertà.
Ciao, ci vediamo lunedì. Sentiamo, anzi.